grazie rapida e profonda che l'ho fatta, due cose che generalmente non riescono a stare insieme, invece che ci sono state. Apriamo subito vai Barricelli, ecco il sindacato, sì, sì. Come vuoi?
No, ci sarebbe da dire, ma mi limito a un cioè la cosa che mi sorprende, anche ascoltando adesso, è che non c'è una riflessione, non c'è stata anche ai tempi degli anni 60, su che cos'è una fabbrica, cioè no, che cos'è la gente che sta dentro una fabbrica. Allora io concordo in buona parte su l'influenza che può aver avuto Tronti e l'operaismo e il movimento studentesco su molte vicende di quegli anni, però se prendiamo ad esempio una fabbrica come la Pirelli di Cocca, che conosco molto bene da quegli anni, no, si dimentica che in quella fabbrica lì c'è una elevatissima cultura politica plurale, la sua storia, la resistenza al fascismo, gli scioperi durante il fascismo e tutto il dopoguerra, eccetera, e tutto il confronto, voglio dire, le forze politiche, le forze sindacali, le associazioni, una vita durissima dal punto di vista politico, con la discriminazione anti-CGL, eccetera, eccetera, però lì, certo, lì è nato il Cuba anche. Insomma, Mosca ancora, ho visto che è mattina, amico mio da sempre, io ero segretario della sezione sindacale di Cuba, ma a me mai nessuno, a parte la Sclavi, Marianella, mai nessuno è venuto a confrontarsi con noi, voglio dire, si sono dimenticati. In quella fabbrica, io parlo di questa perché se mi metto a teorizzare non ho competenza per farlo, quindi rinuncio, però parlo di questa esperienza per dire che cioè no, gli operai ragionavano sulla loro esperienza in maniera direi quasi galileiana, scientifica, facevano i conti sulle esperienze che avevano e cercavano da lì di trarre insegnamento per vedere come fare per uscire da una situazione insopportabile, e lì sono nate le lotte che sono nate, però non perché influenzate da questa o quella teoria. Voglio dire, lo spontaneismo probabilmente sta in questo, sta nella riflessione all'interno dei vari organismi, all'interno della CIS, come all'interno delle ACRI, come all'interno della CGL, eccetera, ognuno col suo percorso, che poi si sono incontrati e poi si sono ridivisi, eccetera. Però allora questo secondo me andrebbe studiato di più, ed è difficile, io capisco anche chi si apporta, ma guarda, io ci sono vissuto 3 anni giorno e notte, 68, 69, 70, per cui molti attribuiscono alla sezione sindacale della CGL, io sono tra quelli perché ero segretario, voglio dire, ancora adesso parlando con, leggendo i documenti anche del
CUS, siamo così al buio nella fase,
allora voglio dire, bisognerebbe affrontare secondo me di più, non voglio raccontare di me, affrontare di più questo aspetto, cioè questa capacità, quali sono i meccanismi, come avviene che riesce a esprimersi questa capacità operaia di riflettere su se stessa all'interno delle fabbriche. Oggi non so più se si può avere punti di riferimento, fabbriche di questo tipo, ma perché c'era quel tipo di classe operaia e c'erano quelle generazioni che in alcune fabbriche, grosse fabbriche storiche, hanno trasmesso la loro cultura, la loro esperienza anche ai nuovi assunti e così via. Quindi siccome la Fiat è una cosa diversa, io capisco che il CUB alla Pirelli, per parlare del CUB, si cercava di prende dal movimento studentesco e anche dall'esperienza della FIAT. Ma la FIAT 100.000, con tutti i nuovi assunti che non erano, non si era potuto, non potevano trasmettere della storia che aveva dietro anche la FIAT, che poi era una storia comunque diversa di quella della Pirelli. Allora Pirelli è singolare e specifica e forse non ripetibile, perché era la dimensione di una divisione corazzata, per usare questi termini militareschi, ma era possibile dirigere e controllare tutto quello che avveniva, perché lì c'era in tutti i reparti l'attivista del PC, l'attivista della CGL, quello delle ACLI, avevano un'altra funzione in quei momenti lì, prima del 68, lo sappiamo tutti, no? Com'è? Però, e io parlo della Pirelli, non faccio discorso di altro. Però, probabilmente studiando meglio quella vicenda, e proprio scervolando da ogni altra cosa, probabilmente ci si può cavare di più. Noi abbiamo fatto, stiamo facendo una ricerca storica, adesso uscirà un libro a febbraio, abbiamo fatto un DVD, abbiamo fatto il convegno all'umanitaria, eccetera. Stiamo ragionando apertamente su queste cose qui, prendendo un po' tutti. Ecco, se ci fosse un ulteriore contributo, questo che chiedo, perché io non pretendo di avere la possibilità, sarebbe bene ragionare di più su queste cose per vedere appunto come poi rapportarsi anche all'oggi, non tanto per trasporre il tutto, ma per riflettere. E quindi
grazie Luca.
Sì, ringrazio innanzitutto i relatori, perché sono sempre, insomma, sono riusciti da uno all'altro, sono già riusciti volontariamente a formi una domanda e a rispondere. Adesso lo spiego. Parlando dell'introduzione di Milano, sì, no? Il libro è stato presentato come la narrazione di un'esperienza chiusa, cioè la consideriamo chiusa per un senso forse di precisione storica, cioè è stato questo e basta, cosa che da un certo punto di vista è apprezzabile, nel senso che trascinare l'esperienza cercando improbabili paralleli è, secondo me non è costruttivo. Poi la professoressa mi ha posto un dubbio, perché ha parlato molto di classe. Allora, io non mi piace molto il termine, non lo so, non mi piace molto, perché non mi piacciono le classificazioni, però non contesto assolutamente, anzi qui vengo proprio al punto. E forse nel concetto di classe, come poi ha accennato la professoressa, si può trovare quel punto che ci porta nel futuro. Prendere l'operaismo come un metodo, come una possibilità, una chiave di lettura per arrivare nel futuro. La classe. Probabilmente gli operai avevano una coscienza di sé abbastanza definita, nel senso erano sicuri di quello che erano, questo è quello che è, sì, con tutte le, però insomma avevano quantomeno nell'appartenenza al luogo di lavoro, nella stessa condizione, una certa coscienza. Oggi questa coscienza è difficile trovarla, perché non c'è più un luogo di lavoro fisicamente determinato, la maggior parte delle fabbriche hanno chiuso, e paradossalmente della zona, io parlo del mio vissuto, la zona che vengo io,
che
io sono del sud, provincia di Lecce, interi settori di società sono diventati posti operai senza mai essere diventati operai. Non si è sviluppata una coscienza di classe, non si è sviluppato un sentimento neanche di solidarietà, al punto che non c'erano neanche i sindacati nei fabbri, anzi la presenza di un sindacato era una rottura di quel rapporto diretto tra gli operai ex contadini e datori di lavoro. se si, vi mettete un sindacato di mezzo, evidentemente non vi state tirando in verso il senso giustamente, però ecco, nell'ottica della zona da cui io vengo, diciamo, era una rottura.
Anche il bresciano è pieno di padroni che pensano così,
però per il ciclo di vita del prodotto non c'è stato il tempo di arrivare a essere una classe operaia. Le parti che hanno aperto sono state aperte un po' e non mi sono già chiuse. Oggi non ci sono appunto molte fabbriche, forse è cambiato il lavoro, è cambiato il prodotto, e alla fine si fanno cose diverse, si fa meno manufattura, si fanno meno le macchine, le fanno gli uomini, le fanno i robot, principalmente interviene un po' il lavoro manuale, insomma forse è cambiato anche quello che produciamo. Allora mi chiedo, è possibile trovare una definizione di classe, tra virgolette, in relazione non all'appartenenza a un luogo fisico, ma forse al fatto di essere semplicemente proprietari o meno di quello che facciamo? È un approccio che viene un po' dagli studi, insomma, di diritto del lavoro, ma forse la differenza oggi è tutta qua. Cioè, ci sono le persone che sono proprietarie di quello che vanno e lo possono vendere, e persone che non lo sono e non lo possono vendere. Allora, in questa privazione che c'è sempre stata, evidentemente, da partire dagli operai fino anche ai contadini, comunque, il paradero non è, ma anche agli impiegati, tra chi è proprietario del proprio lavoro, non è proprietario del proprio lavoro, tra chi ha il vincolo di subordinazione, qui sono gli studi giuridici, e chi non ce l'ha. La definizione, se è possibile, in questi elementi concreti, no, che descrivono la condizione di lavoro, trovare per il futuro una definizione di classe che poi possa rendere applicabili le modalità con cui gli operai tra di loro hanno costruito il loro movimento, la loro, e hanno interagito con il datore di lavoro e con la società.
Cattaneo, Piera, poi a...
Sì. Io credo che quello che tu le accennavi anche all'inizio, un po' per scherzo, cioè immorale, sia un problema che tocca un po' a tutti noi, che ci riuniamo a discutere e che abbiamo, salvo alcune notevoli eccezioni, una bella ragazza che stava là e che al momento è uscita. Abbiamo una stagionatura superiore ai 55 anni. Il problema che abbiamo è che oggi, che abbiamo un po' sopra i 55-60 anni, siamo 30 anni più vicino a noi, pensando fossimo 30 anni fa. E quindi anche se non è bello, anche se non è bello più, per dirlo, forse
non è un modo per tirare sul morale,
forse però è
invece
forse però vale la pena di tenere presente nel modo come noi parliamo, infatti, e oggi tornato ne parliamo, nel modo come noi parliamo, vale la pena di tenere presente quelle cose che hanno detto quelle due donne che vivono su qualche modo e che mi sono tornati indietro, ma lì sono rimasti un po' stupiti, ecco. Quindi o ci hanno pregato quelle due donne lì, o uno è risorto, e la speranza quindi è che per noi che chiedi la morte non sia una cosa che ci giochi attraverso un passiamo. E lo dico per lei, signora Milana, no, signora Ricci, perché perché lo dico? Perché io ho visto in tutto il suo intervento una visione molto negativa.
Negativa? Ora io non ho ottimista al massimo.
Ora io non ho fatto esperienza di operaismo, perché tra i 60 e i 70 sono imparato che c'era operaismo, io avevo fatto 13 o 23 anni. Però in quegli anni io ho fatto esperienza di tre operai. Ovvio che quindi non vuol dire coscienza di classe, grossa fabbrica, no, tre operai. Poi il primo era mio padre, che lui era afflitto da un problema, assoluta assenza di coscienza. Afflitto da un problema, lavorava nei forni del pane come operaio, cambiava parrone ogni 3 anni perché avendo una generica coscienza dei propri diritti litigava, cambiando lavoro perché era cacciato, perché andava via lui, finalmente lo vedevo a casa per 2 giorni di fila, perché allora non c'erano ferie per chi lavora per operare nei porti del pane, non c'era neanche il sabato e la domenica, c'era soltanto il Santo Stefano e il giorno dopo Pasqua di casa, perché c'era la tripla qualificazione. Ecco, allora il suo problema era, da un lato, trovare lavoro, non era un problema, perché due giorni dopo trovava subito lavoro, ma il suo problema era, i padroni ma pagano i pulini, cioè, non mettono le marche da lavoro, cioè, le marche pulite, l'altro, c'era questa generica sentore, l'altro problema era, mi fa ammalare bronchite, lui non si ammalò per fortuna, però gli altri suoi amici fornai si ammalavano tutti di enfisema, che usciva dal tanto, ma l'accento andava per la farina, che la roba fino a punò. Mi butto la farina, ma esco, vado per la farina, ma mi metto il cappotto addosso. E mi entrava, e il padrone gli diceva, il padrone gli diceva, ma tu perdi tempo. Oh, qui questa. L'ultima questione era, il secondo tipo di operai che io conobbi è quando nel 69, avendo da giovane studente fuori tempo, ho aiutato in una lunga sospensione dell'attività didattica, eccetera, io ero del giornalista, essendo visto io e altri come disprezzabili, come si dice, riformisti, insomma, non me lo ricordo più, venivamo chiamati dagli altri nostri amici lì, eccetera, e dicevano, questo l'anno scolastico, l'anno accademico sta finendo, non abbiamo studiato, bisogna impedire che ci blocchi l'anno accademico. Allora voi, manca di pessimi riformisti, andate in giro, io andavo in giro insieme a tre o quattro altri, e andammo alla sede della UI, alla sede della CGL, alla sede della CISL, e lì trovavamo alcuni operai, sindacalisti, coscienti, eccetera. Allora, quelli della UI mi fa, ma bene, ragazzi, voi ci avete tutti ragione, ma vi devo dire però una cosa, siate un po' più attenti, perché? Perché uno di noi, un po' cretino, era salito sulla ciminiera, e poi il carico mentre manterò, da 30 metri, se vuole la gioia, mi era salito, e non avete fatto proprio qui, a questo me lo ricordo sempre. Il Mario Colombo, che allora era segretario di non so che cosa, era circo, però adesso me lo ricordo, una persona si è, non me lo ricordo, fu il secondo contatto con un diverso tipo di operai coscienti stavolta. L'ultimo, ce lo ricordiamo pure io, l'ultimo era Gigi Mandelli, della Brescia, finito sotto un camion mentre andava in bicicletta. Anche mio padre aveva il problema di stare attento, non si investiva, che andava in bicicletta tutte le notte e tornava alle 10 del mattino, cioè alle 11 del mattino. Poi Gigi Mandello, per la presa, eccetera, che però io non conobbi come operaio di un'azienda che trasmetteva la sua esperienza di lotta in fabbrica, ma conobbi come persone che aiutavano i giovani, delle garzoni di gioventù autista, a fare un po' di intervento nel sociale, sui piani regolatori, sugli strati. Lì finisce 70. Perché quando poi io, giovane ingegnere, entro in Italtel a metà del 73, l'operaismo si è finito, cioè di fare. Là c'erano reparti, operai, eccetera, non tantissimo, ma c'era anche una commissione notevolissima per nostra fortuna con i laboratori. Con i laboratori, c'era l'obbligatorio. Il tizio lì che ha ammazzato Moro era uscito già, era già in clandestinità da tempo, si è anche delinquente, eh? C'erano degli altri delegati rossi, quindi avevamo qualche difficoltà, noi i delegati sindacali, avevamo qualche difficoltà, non avevamo tanto guardato in giro, insomma. Ecco, c'era questa sala dove io, da delegato sindacale, entusiasta, eccetera, feci le prime giocate, la sala galvanica e verniciatura, dove mentre il bubu di Bubu Sartori, quindi di lotta continua, il Salomone, il PC stalinista, mi diceva, sta attento, lì è un casino, io questo mi sbuttai in una lotta terribile, eccetera, organizzata per ridurre i ritmi, eccetera, per ridurre il lavoro, le mani per eccetera, la gente non sta attento, io non capisco, ora, ottenemmo, cambiare, non si erano, eccetera, però quando toccava, diciamo a me, tenere le mani per aria, io mi mettevo in malattia e stavo a casa, e allora lui doveva sostituire me e tenere le mani per aria, si cazzava un po', per cui era un casino terribile, alla fine disse il padrone. Quello fu, ma quello delle poche cose. Allora torniamo a noi. Vidi anche una bella cosa, che era una cosa però parecchiamente dimenticata, cioè vidi i buonomi e i dimmi operai vecchi, sindacalizzati, cioè, che facevano il patronato. Cosa fondamentale, noi disprezzavamo, questo fai il patronato, quello della lotta di classe, eccetera, questo allora qui quelli del pub, eccetera, i nostri amici, eccetera, che il il Riva e tanti altri, c'è Draghi, l'Italterra. Poi, il Giuseppe Fabrizi, forse una persona che a qualcuno di voi si interessa che opera in qualcosa, perché lui era come di quella vena, gli interessa un po' al supermercato, perché si fanno i suoi anni di galera, eccetera, per un po' di terrorismo, cioè, e chiacchieriamo un po' per lui. Bene, allora noi avevamo un grande dispetto per questi facevi di patronati, per questi facevi di patronati, però lo facevano, e non è che noi impiegati noi non ci rivolgevamo loro, cioè. Però davanti a loro c'era sempre la fila. Nelle assemblee che io facevo, sì, c'era la fila, ascoltavano, parlavano anche, ma davanti al Bonomi e al Dini che faceva il patronato, che era sempre la fila. Oh, porca mia, c'era sempre la fila. Gli operai. Oh, io dico, adesso sono passati tanti anni, io non condivido quello che lei ha accennato, cioè la catastrofica sconfitta. Non mi serve. Nel mio piccolo adesso ti do sulla base di questa esperienza di vita, cioè, primo, mio padre quando nel 66, senza nessuna coscienza sindacale, mi mandò e dice va a controllare i bulini, e mi mandò nel 66, va prima all'organizzazione del governo, che è in corso di Porta Vittoria, leader del governo, e lì cerchi di capire come sono messi i miei bulini. E io andai alla CGL, non so più neanche la fossa, però per lui era un'organizzazione del governo. Poi vai subito, nello stesso giorno, mi fa un'altra che l'organizzazione dei mai operai. Cioè, via Torino 68, la Cisna. Perché lui la vedeva come l'organizzazione di noi operai? Perché era l'unica alla quale i padroni, rivolgendosi, trovavano dei poveri cristi più poveri cristi degli altri che andavano a fare le sostituzioni quando uno c'aveva bronchite. Quando uno c'aveva bronchite, la Cisna, corso Torino 48, 68.
A via Torino aveva più figli la Cisna, io che dico anche Malentieri.
Malentieri. E loro erano organizzati. Lui li vedeva come il nostro sindacato. E io andai nello stesso giorno, dai, la CGL, tanti casi, così mi dissero, no, qui bisogna andare all'Inps, cosa lei, qua, insomma, lo vediamo oggi. Oggi io, quando guardo la mia situazione contributiva, da vecchietto, pensionato, stagionato, che tanti tanto facevo qualche consulenza da ingegnere, eccetera, allora a guardare i contributi versati nel fondo gestione speciale. Io, ma così fanno i tre figli che lavorano oggi, che hanno trovato subito lavoro, hanno studiato benissimo, sono stati bravi, dopo pochi mesi di lavori cosiddetti difficili, no? Come si dicono, hanno trovato subito lavoro. Bene, noi guardiamo via l'Inps online, e all'azienda imprevisto che mi ha versato i contributi in eccesso, che mi ha appartenuto non il 15% come doveva prendere, ma il 18-20, e una volta anche il 19-20 che mi danno un sacco di soldi. Mentre facevo il consulente dell'ingegnere della comunicazione, però fino a poche, fino a due anni fa, io capisco come sono le cose e le ho fatte sistemare. L'altra questione, lì dove c'era in Italtelli il reparto prepa, prefabbricazione, un sacco di mancia, un sacco di piegatrice con l'umore infernale, oggi quella che sta per diventare la mia nuora lavora ed è in un laboratorio, forse ci sono conflitti interni di carriera, eccetera, ma c'è una tranquillità dal punto di vista del rumore, che è una cosa impensabile. L'ultima cosa, non solo i collaboratori miei degli ultimi anni di lavoro in una multinazionale americana, ma ai miei figli, ne abbiamo tre, con entrambi di lavoro diversi, proprio diversi. Io mi provo sempre che devo dire, ma come siete messi con le ferie? Perché mio padre non le faceva. Che era in noi fermo. Questi qui, l'altro giorno è quello di secco, mi fa, sai qua, domani pagare il fermo. Ah, bene, qui finalmente sistemi un po' la casa. No, io ho sempre sistemato la casa dopo la sera, cioè, ma sono grandi, perché? Perché mi vogliono costringere a scendere sotto i 10 giorni veri entro fine anno. E io dovevo sempre parlare con i miei collaboratori negli ultimi anni. Quindi oggi le ferie ci sono tante, sono addirittura troppe, al punto che non le facciamo. La Rio, Rolo, le compagnie a rischio, ci sono quelli che il lavoro proprio non gli piace, allora vorrebbero 364 giorni ferie e uno di riposo. Ma ci sono anche quelli che il lavoro oggi, ecco, vediamo noi, perché questo è il numero, ci sono anche quelli che oggi il lavoro ci trovano soddisfazione. E allora stupidamente non dedicano
ad altro che non sia il lavoro se non poco tempo. E dobbiamo, io una volta e adesso i loro capi, dobbiamo dirgli, ma dovete stare a casa. E la situazione è cambiata, sì, ma secondo me non è tutto questo, anzi. La verità è, qui si torna alla questione di prima, la verità è che sono cambiati i problemi. Quindi per intenderci, quella questione che oggi si dice molto,
torniamo spazio.
L'immigrazione, il capire qualcosa di finanza, il proteggere l'ambiente, sono cose problemi nuovi, che non avevamo. Oggi ce l'abbiamo, dobbiamo attrezzarci per gestire. E questo problemeranno i nostri figli, che se facciamo tutto noi, che cazzo devono fare loro? Qualcosa la dobbiamo fare, ecco.
Allora, vabbè, io ho vissuto quegli anni, praticamente sono entrata alcuni anni in fabbrica e ho vissuto il periodo proprio, ero nella team, quindi tutti di Carmiti, Dama e Benvenuti, quindi erano tempi bellissimi. In sostanza, non so, lì andavamo a riunioni la domenica mattina, la sera, insomma, però quello che mi ricordo è che cioè le esigenze, le aspettative nostre, no? Coincidevano a livello quelle oggettive e quelle soggettive, qui a uno non sembrava di essere lì praticamente e di fare delle cose esterne, ma erano anche delle esigenze sue, quindi era un vivere da Cinecittà, che poi nel 70 sono andata a lavorare al sindacato, alla Cinecittà, partivo al mattino alle 7:30, poi alla sera c'erano riunioni e si finiva e tornavo magari a casa all'una di notte, e quindi era una cosa così, però si viveva in modo molto bello questo. Poi in quel periodo ho conosciuto anche le Acli, Vallombrosa, quindi la Pannafini, Debito Mai, eccetera, tutto questo periodo. C'è stato poi il discorso del femminismo e quindi tutte queste cose in crescita, no? Quindi questo mi ha fatto rivivere, diciamo così, queste cose. Tra l'altro ieri ho rivisto, dopo 25 anni, una riunione della CISL, ho rivisto Bruno Manghi, e quindi io sono andata a lavorare alla CISL a Carate nel dicembre del 70, e lì nel 70, 72 abbiamo fatto, facevo dei corsi sul movimento operario, tutte queste cose qua, e che era un periodo comunque vissuto molto intensamente. Anche quando poi lavoravo, diciamo così, al sindacato, lì c'era questo discorso dei delegati, c'era questo intreccio, queste cose, riunioni e tutte cose. Adesso è chiaro, io mi domando, collegato a quello che ha detto la sociologa, è il discorso, come le diceva, che prima degli anni, che prima del 68 c'era il discorso di dire come fare questo, certo in questo, però adesso chiaramente siamo in una situazione ovviamente completamente diversa, e mi domando quale cosa, perché io poi ho vissuto quel periodo, diciamo così, da tanto, ho vissuto poi negli anni 80 il discorso molte fabbriche lì pian piano anche nella zona, fabbriche metallicane, fabbriche tessili, fabbriche dell'abbigliamento l'hanno chiuso, che quindi noi nella zona di Carate, Veluce, eccetera, che la Brianza quindi è una delle zone dove c'era maggior concentrazione di fabbrica, e pian piano si sono ridotte poi fabbriche piccole, eccetera. Ecco, in questo momento mi chiedo, questa esperienza, questo momento che chi l'ha vissuta è un momento, diciamo così, è stato un momento esaltante, che cosa adesso però concretamente potrebbe insegnare. Cioè, c'è sempre il discorso suo, sembrava che quel momento che sembrava di finito è scocciato in questo. Però adesso, non so, mi domando.
Andrea.
Io sono particolarmente contento che stamattina la dottoressa Becalli abbia in qualche modo evocato una sorta di convergenza tra le istanze del movimento degli studenti del 68 e quelle dei lavoratori, degli operai, della fabbrica, soprattutto diciamo, nel punto più alto per quello che ho in mente io di questo percorso, e cioè nel 69 anche la, con i fatti diciamo conseguenti a un bloccato. Penso tra l'altro questo fatto sia molto importante perché io credo che le istanze, come ripeto, giustissime e sacrosante del 68 siano partite sostanzialmente da un'elite borghese. Se pensiamo qual era la composizione delle università allora, la composizione studentesca diciamo, non era certamente, io credo, non era certamente la parte proletaria del paese, non proveniva certamente dalla parte proletaria del paese. Questa diciamo contaminazione con la fabbrica, con il lavoro, con l'operaio, penso che abbia, che sia stata molto feconda. Pensiamo che lo statuto dei lavoratori è di poco successivo a questi fatti, siamo attorno al 71, però penso anche che sia stata una stagione breve per diversi motivi, alcuni anche molto traumatici. Ne cito uno che ci riguarda perché è avvenuto proprio qui vicino, la strage di Fontana, per esempio, la conseguente strategia del terrore. Altri fatti che hanno a che vedere con i movimenti che hanno rappresentato in quella fase le istanze degli operai molto frammentati, penso a Foto Op, Democrazia Proletaria, Lotta Continua, il gruppo del Manifesto, eccetera. Però non era tanto su questo che volevo porre l'attenzione, mentre una frase che è stata detta stamattina dalla professoressa Merigi mi ha colpito in maniera particolare, commentando diciamo un commento appunto di Giovanni Bianchi, dicendo che nello scontro tra culture e tra interessi bisogna quantomeno intanto riconoscerle queste culture e questi interessi. E poi però la professoressa Merici conclude, se non ho capito male, parlando di una tranquilla radicalità da questo punto di vista. Cioè, mi spiego meglio, per cercare di avere un'attualizzazione diciamo, delle istanze che hanno a che vedere con l'operaismo degli anni 60 e anche con il movimento degli studenti, che è la fase nostra attuale. La voglio mettere diciamo, sul piano filmico e metaforico per farmi capire se riesco un po' meglio. In questa fase, professoressa Merici, è la classe operaia che deve andare in paradiso, per usare un film di Elio Bene, che in qualche modo entrava nella fase, se non ricordo male, per la prima volta, o per metterla usando sempre una metafora, è un libro che verrà tra non molto discusso qui nel nostro ciclo, che è quello di Giovanni, o è più, è la più vasta platea della sinistra, solo la sinistra dovrà andare in paradiso. La metto ancora un pochino, tra virgolette, più brutale. È possibile che in una formazione neopartitica, diciamo così, dell'attualità si tengano insieme l'operaio della messa in truppa e l'imprenditore e l'imprenditore del nord-est, oppure però qual è diciamo l'alternativa? Conflitto tra capitale e lavoro, cioè una nuova declinazione del conflitto tra capitale e lavoro, e anche una nuova declinazione del concetto di classe, che però non tanto per mutuare diciamo nell'esempio che dicevo prima dell'operaio e dell'imprenditore, una sorta di, non so come dire, residuo di interclassismo neodemocristiano, ma perché se le istanze diciamo da rappresentare nella nostra società sono quelle che già a fine anni 60 venivano in qualche modo definite da un libro che è molto famoso, che è tipico di quegli anni, L'uomo la dimensione di Marcuse, cioè la trasformazione sia dello studente ma anche dell'operaio e consumatore, che mutua gli stessi comportamenti e le stesse diciamo caratteristiche del suo datore di lavoro. Allora insomma si tengono insieme l'operaio, si tengono insieme con rappresentanza politica, dico, l'operaio della Thyssen e l'imprenditore, o è una velleità? E qual è la declinazione di classe in questa fase?
Gigi G Gigi, Giancarlo e poi
è meglio dare delle risposte,
facciamo così perché
no,
faccio io oggi così, generalmente facciamo così, ma perché ho visto che i tempi oramai sono ristretti, finiamo con le domande e via, perché sennò andiamo troppo in là, sono già un meno quarto.
Io non vorrei senza dire nulla, però la domanda del, che cos'è la fabbrica dell'ex presidente mi ha provocato. E, dunque io ho passato la mia vita a fare i dirigenti di industria. Ho vissuto in grandi industrie, in industrie medie e ho passato circa 3-4 forse anche 6 anni della mia vita professionale seduto quotidianamente con il consiglio di fabbrica a discutere oppure in tribunale per sostenere cause di lavoro. Quindi mi trovo dall'altra parte, mi trovo controparte dell'operaismo. La mia attitudine nei confronti dei miei interlocutori è sempre stata quella di far vivere la fabbrica come struttura per produrre beni a costi accettabili dal mercato e venire incontro alle istanze, ovviamente a mio modo di vedere, ragionevoli della controparte, e cioè per ragionevoli intendo dire un salario adeguato, condizioni di lavoro pulite, e con questo intendo dire, perché io ho vissuto in fabbriche decisamente problematiche sotto l'aspetto della salute dei lavoratori, quindi condizioni di lavoro pulite e possibilità di durare nel tempo con la produzione che andava avanti. Il mio atteggiamento mi ha messo ovviamente in contrasto sia con i padroni della fabbrica sia con i miei interlocutori sindacali. Gli uni, quando non potevano alla fine dire di no, hanno cercato la via di chiudere la fabbrica e l'hanno chiusa. Gli altri, quando vedevano che potevano ottenere qualche cosa, nel primo passo che facevano mi portavano in tribunale. Allora, se l'operaismo è una visione, come dire, senza soluzione di un problema, è una attitudine perdente. E purtroppo io devo dire che nella mia esperienza di quegli anni avevo di fronte persone che non sapevano che cosa volevano, non erano in grado di vedere al di là delle loro contingenti. E voglio dire, non l'ho letto, non credo neppure che lo leggerò, voglio dire, scusatemi, ma... Però se l'operaismo deve essere un modo di vedere le cose qui e oggi senza avere una visione prospettica di quello che potrà essere nella comunità produttiva, ecco, io credo che sia. E nella discussione di questa mattina non ho raccolto un tentativo di approfondire una visione di questo aspetto, cioè l'operaismo ha avuto una visione del mondo che potesse durare nel tempo, oppure è stata un'esperienza vissuta su delle entità che non avevano una sostanza, che non erano altro che delle esperienze, come si dice, intellettuali e senza alcun riferimento alla vita concreta del periodo.
Bon, Giancarlo e Eugenio, poi chiudiamo perché sennò non ci stiamo bene con me.
Ma niente, per rispondere al nostro amico ingegnere, io sono di famiglia piccolo borghese, padre della maestra d'aviazione, italiano però. E mia madre era una sartina. Ok, questo quanto ho visto. Ho fatto il 68, ho studiato cos'è. Io mi ricordo, ad esempio, una cosa che i studenti del 68 prima non hanno capito bene, e che io ho capito molto più tardi, è che grossissima parte del 68 era figlia delle speranze e dei sudori di un'enorme massa di popolo, proletariato, popolazione, eccetera, che erano usciti con quella voglia di ripresa e riprendersi la vita dopo la guerra, e per cui era improvvisamente scoppiata la pace. Prima noi eravamo contestatari, Bianca ha detto benissimo, noi a tempo così eravamo i principi dell'antiautoritarismo. Però dietro la nostra ribellione, in realtà c'erano le speranze dei nostri genitori, che era scoppiata la pace. No? E questo secondo me dovrebbe essere un po' più indagato. Ho incontrato gli operai e il sindacato, poi mi sono messo a lavorare, ho fatto eccetera, e ho reincontrato gli operai. E li ho reincontrati tra gli anni 80 e inizio 90. Non voglio fare lunga, però sono quelli di una situazione come la Valmet, multinazionale vedere, ben piazzata sul mercato, eccetera, che aveva una tradizione sindacale, eccetera, e un visto umiliato, ridotti all'impossibilità di esprimersi soggettivamente. Li ho visti rintanati tra di loro, no? Perché intanto le tecnologie si erano trasformate, eccetera, e quindi loro erano più una rete, un'appendice della fabbrica per i protagonisti, no? Ma quelli che ho trovato peggio, io faccio formazione, non lo farai, quello che ho trovato peggio sono stati gli operai di piccola impresa farsi per l'Inter milanese. Però erano profondamente incapaci di esprimersi oltre una possibilità, no? Di
andare oltre la sopravvivenza. E se erano giovani, l'unica alternativa era trovarsi una ragazza o un ragazzo.
Una bella alternativa.
Allora, poi non vorrei aggiungere grandi discorsi sull'olio eccetera di salone, però a me pare che quello che si è consumato dal ciclo dell'ebraismo ad otto è stato con la globalizzazione eccetera una grande destrutturazione dei progetti sociali, una, per cui è difficile trovare da questo punto un punto di vista che li possa in qualche modo, se non riunificare, mettere in comunicazione. E mi sembra che, questo è un grosso, ad esempio, tutte le tematiche politico-sociali vengono rifluite dai temi, diciamo, aggressivi, tra virgolette, delle lotte, alla ricerca dell'identità. Qui adesso va Mao, Bauman, eccetera, no? E questo mi sembra uno dei problemi più grandi che abbiamo la società.
Grazie, Eugenio.
Premessa. Proprio in quegli anni del 61, 10 aprile 61, io iniziavo a lavorare a Patria, compivo 16 anni da canzoni. Ecco, e da lì per 20 anni sempre nell'azienda, in un'azienda che da 40 dipendenti, ex artigiana, a 160 dipendenti nel campo dell'arredamento. Zona Brianza, l'esperienza mia era quella che ognuno cercava di, quello che diceva adesso, cercava di accaparrarsi a livello individuale, padronale. I contratti individuali di oggi non sono inventati, si facevano già lì, no? E tu che imparavi, la difficoltà di imparare perché erano molto gelosi del proprio lavoro, imparare il lavoro era difficile. Se poi imparavi qualcosa di nuovo che poteva migliorare anche la situazione di lavoro del prodotto, avevi l'operaio contro, perché chi era prima voleva mantenersi il suo. Ok, questo volevo chiedere. L'indagine e il lavoro in questo libro, che giustamente affronta il problema operaio, probabilmente, però l'ho visto per la prima volta, forse nella grossa industria o media industria, è stato forse fatto un lavoro di richiesta di indagine, per esempio nella realtà della Brianza, dove in quegli anni si è sviluppato il discorso industriale in un modo pazzesco, no? Ma in una zona in cui ha vissuto in tutto e per tutto la lotta della emancipazione della classe contadina e operaia, perché è la zona in cui con Don Costante Mattavelli sono nate le prime cooperative agricole e di lavoratori, e dove quindi ci ha portato a un grosso frutto di sensibilizzazione e di sviluppo sociale che ha ben capito anche l'epoca fascista, che i fascisti nell'epoca fascista l'hanno ben capito, non hanno distrutto il discorso della cooperazione, l'hanno solo controllato. no? Perché era un tessuto, ma nel momento dell'industrializzazione in quella zona si è sviluppata e ha trovato radici il discorso dell'individualismo, anche se poi con l'introduzione dei giovani, con le scuole, vi dicendo, nelle fabbriche si sono sviluppate anche questo senso dell'operaio e come per esempio il discorso della cooperazione, perché nell'87, nell'84 ho vissuto anche l'esperienza dopo quella del sindacato della cooperazione, lì proprio in zona. Ora volevo chiedere, la domanda è questa, e una era questa qui, se è stato fatto un lavoro di questo tipo anche recependo realtà. L'altra discorso è, visto la situazione attuale e visto la situazione della realtà operaria che oggi non so, non esiste più, ma è messa in discussione perché la precarietà c'è oggi. Cosa può essere il discorso di unificazione degli operai, cioè della classe lavoratrice oggi? Io vedo anche nelle aziende, al di là della grossa crisi di adesso, ma i temi che potrebbero essere il diritto al lavoro e la sicurezza. Chiedo a voi, da studiosi, se questo può essere. Uno, due.